le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutte, benvenuti a Pubblica. Oggi è giovedì 22 settembre. Cominciamo questa mattina salutando subito l'ospite di questa prima parte della trasmissione. Buongiorno e benvenuto ad Andrea Morniroli. Buongiorno.
Buongiorno, buona giornata a lei e ai radioascoltatori e ascoltatrici.
Andrea Morniroli è co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Da anni si occupa di politiche e azioni di welfare sia a livello locale che nazionale. È socio e amministratore della cooperativa sociale Daedalus di Napoli. Ha una grandissima esperienza nell'affrontare le questioni che riguardano le fragilità, le gravi fragilità dal punto di vista sociale. Allora, Morniroli, io voglio cominciare citando alcune sue affermazioni. Questo ci serve per introdurre un po' la nostra conversazione e anche dichiarare a chi ci sta ascoltando il tema di questa conversazione. Virgolette, restituire diritti e potere a chi lavora. Il lavoro è un diritto e non un dono. Investire sul welfare, sulle politiche per eliminare la povertà, sull'educazione e sulla scuola. Queste appunto alcune citazioni di cose che Andrea Morniroli ha detto anche in questi ultimi tempi. Devo ricordare che Morniroli vive a Napoli da molti anni e allora voglio cominciare con quella prima pagina di Repubblica che ho visto questa mattina, ed è la prima pagina in cui, oltre a riportare le notizie sulle dichiarazioni di ieri del presidente russo Putin, c'è tutta la parte che riguarda invece la campagna elettorale e le sue ultime battute. Allora, titola così questa mattina Repubblica: il Sud decide il voto, sfida tra Meloni e Conte nelle regioni meridionali, il tema chiave, scrive Repubblica, è il reddito di cittadinanza. Allora, Morniroli, Sud e reddito di cittadinanza. Quando si parla del Sud si parla del reddito di cittadinanza in questa campagna elettorale e viceversa. Le due cose sembrano inscindibilmente legate. Cosa ne pensa?
Penso che in questo titolo c'è quasi tutto quella che è stata la deriva culturale di questi ultimi anni, perché dire quello che si capisce leggendo quel titolo intanto è una visione offensiva del Sud, no? Un Sud ancora visto di straccioni, poveri, che appena uno gli dà due lire si accontentano immediatamente, va a votare per chi gli ha dato le prebende. Quindi questa visione di un Sud povero, poco attento ai doveri di cittadinanza, e quindi un'idea offensiva, come dicevo, no? Come se il Sud fosse tutto confusione tra diritti e favori. Due, questa chiave di lettura significa che anche Repubblica si fa interprete di quella che è stata la deriva culturale che ha cambiato il senso comune in questo paese, e cioè tutti o quasi tutti, compresa la sinistra, spesso si dimentica che la povertà non è mai condizione volontaria, no? E quindi c'è questa idea dei poveri furbi, un po' straccioni, no? I poveri colpevoli della loro condizione. Terza questione, c'è una sottovalutazione reale di come le politiche di sostegno al reddito sono politiche che ci servono in questo momento per riagganciare fasce di popolazione che si sentono abbandonate e non riconosciute dai centri, perché pensano che ormai i centri, la politica, tutelano i benestanti, che se lo può permettere abbandonano gli ultimi e i fragili. Quindi, come dire, fuori da un'ipotesi collusiva, no, di confusione diritto e voto, dovrebbero proprio capire le forze democratiche progressiste che il reddito può essere una misura importante per riagganciare pezzi di popolazione che non si fidano più della cosa pubblica, e quindi da questo punto di vista attivare dei percorsi di abilitazione, di contrattazione sociale su diritti e doveri. Quarta questione, in quel titolo c'è l'altro grande errore della politica, delle decisioni dei media di questi anni, e cioè rifiutarsi di guardare le cose nella loro complessità. Si tende sempre a semplificare perché così pieghi alle strumentalizzazioni da una parte o dall'altra, in un pensiero che rinuncia alla complessità per farsi strumentalizzare.
Quante volte, Andrea Morniroli, abbiamo sentito anche durante questa campagna elettorale, non, l'affermazione dagli esponenti della destra, ma non solo, affermazioni del tipo, beh, ma per combattere la povertà bisogna dare lavoro e non un sussidio per far stare le persone a casa, no? C'è un'idea del lavoro in questo paese, in alcuni casi, in cui quel lavoro è quasi un'alternativa etica, giusta, rispetto al reddito che aiuta contro la povertà, lasciandoti a casa, facendoti stare a casa. Che idea del lavoro c'è in questo paese, Morniroli?
Non è sbagliato dire che il lavoro è la prima fonte di emancipazione e di rispetto dei diritti e della dignità delle persone, ma il problema vero è che noi abbiamo una fascia di popolazione che per ragioni completamente differenti, per periodi o per periodi, come dire, per brevi periodi della propria vita o per lunghi periodi oppure in maniera permanente, ha difficoltà ad accedere al lavoro perché quelle persone non hanno le competenze, le storie, l'età, le capacità di accedere al lavoro, e quindi quelle persone vanno sostenute dal punto di vista economico. Cioè il grande equivoco, no, voglio dire, che c'è stato anche nel momento di approvazione del reddito di cittadinanza, ricordo che l'Italia è stata l'ultimo dei paesi europei ad arrivare a una misura di sostegno economico, e beh, è stato questo, di confondere il reddito in una politica attiva del lavoro. Il reddito non è una politica attiva del lavoro, il reddito è una misura monetaria che sostiene che sostiene economicamente quelle situazioni singolo familiari che sono troppo dispari o troppo schiacciate dalla povertà per fare qualsiasi investimento personale o sulla comunità, e dall'altra parte appunto è una misura che rafforza e abilita le capacità delle persone, perché vede, le faccio un esempio. Noi a Napoli abbiamo un centro interculturale frequentato da circa 400 ragazzi italiani con background migratorio. Quando c'è stata la pandemia, il primo lockdown, in 130 situazioni familiari italiane con background migratorio, dopo 2 mesi di lockdown non c'era più nessun reddito, perché quei genitori o quei fratelli maggiori di quei ragazzi che frequentano il centro erano inseriti in forme di lavoro irregolare, precario, in nero, sfruttato, senza ammortizzatori sociali. Quando l'ansia di arrivare a fine mese diventa l'ansia di arrivare a fine giornata, io non faccio più nessun tipo di investimento su qualsiasi bisogno che non sia quello materiale di mettere qualcosa a tavola la sera. Tant'è vero che da quella situazione, poco sostenuta dalle politiche di welfare a livello territoriale e nazionale, oggi per esempio a Napoli torna ad aumentare il lavoro minorile, specialmente tra i ragazzi stranieri. Perché? Perché se io ho quel problema dell'ansia di arrivare a fine giornata e ho un figlio di 17 anni che magari sta frequentando anche bene la scuola, lo manda a farsi sfruttare in un bar o in una piccola attività commerciale, perché anche i 200 euro in nero guadagnati da quel ragazzo diventano sostanziali e indispensabili a garantire il reddito basso della famiglia. Quindi non confondiamo i piani. Certo, il lavoro come strumento di dignità e di tutela dei diritti delle persone, noi abbiamo una Costituzione che si fonda su questo, ma questo non è alternativo a una misura economica che può rimettere in condizione le persone di poter accedere al lavoro oppure di avere comunque abilitate delle competenze che gli aiutino a sopravvivere e a investire anche in un momento di mancanza di lavoro.
Che cosa, seguendo il suo ragionamento, appunto, lei ci ha citato anche casi di lavoro povero, lavoro impoverito, che non è soltanto questione di reddito, che è una questione fondamentale, perché ce n'è un'altra altrettanto fondamentale quando il lavoro si impoverisce, appunto, di diritti, quando il lavoro permette lo sfruttamento. Lo vedremo poi tra un attimo questo, ma voglio chiederle che cosa ha reso possibile questo impoverimento, pagare poco il lavoro e togliergli anche i diritti. A chi è convenuto? Uno dice, beh, è facile pensarlo, a chi quel lavoro lo dà o no?
Assolutamente sì, è così. Noi come forum di disuguaglianza e diversità diciamo sempre che le diseguaglianze che sono cresciute anche negli ultimi 2 anni, perché è bene ricordarlo che negli ultimi 2 anni di crisi pandemica, adesso con la guerra eccetera, in questo paese i 50 più ricchi di questo paese hanno aumentato la loro ricchezza di 70 miliardi. Nel frattempo l'Istat ci sta dicendo che negli ultimi 2 anni in questo paese c'è 1 milione di persone in povertà assoluta in più. Quindi le disuguaglianze continuano ad aumentare. Ed è evidente che queste disuguaglianze non sono il prezzo inevitabile da pagare allo sviluppo, come il mantra neoliberista ci ha detto per anni, no? Ma lasciamo crescere il paese anche con le diseguaglianze e il mondo, perché tanto poi questa crescita sgocciolerà su tutti, anche sugli ultimi. Non è stato così. Si sono accumulate ricchezze da una parte e si è ampliata l'area dei poveri, dei vulnerabili, degli ultimi, dei penultimi, e quindi si è allargata quest'area qui. Una delle motivazioni, no, che noi individuiamo come causa di queste diseguaglianze è proprio la perdita di potere del lavoro. Come è avvenuta anche qua il mantra della flessibilità del lavoro, che non c'era più quel lavoro fisso del Novecento, che bisognava investire, la creatività, eccetera. Attraverso questo è passato un sistematico smantellamento delle garanzie, delle tutele del lavoro, poi incrementate ad Obax e da altre misure, che nei fatti hanno fatto sì che ci siano oggi in questo paese milioni di lavoratrici e lavoratori che hanno lavoro povero o non garantito o sfruttato, tra l'altro a volte sfruttato dentro a ipotesi contrattuali previste dalla norma sulla flessibilità, e chiaramente di questo si è avvantaggiato chi quel lavoro lo usa per aumentare il profitto, che rimane al centro dell'economia di questo paese.
Quando lei e voi, il Forum Disuguaglianze e Diversità, parlate di dare potere a chi lavora, a qualcuno potrà venire in mente, no, lo slogan degli anni 70, c'è qualcosa in più o comunque di rafforzativo nel rivendicarlo oggi, anche perché appunto fa parte di uno dei cardini, no, del vostro lavoro anche di ricerca del Forum, Morneroli?
Ma comunque voglio dire, ci sono delle norme che si potrebbero prendere subito. Una è dibattuta anche in questa campagna elettorale, che è un salario minimo, così come ci chiede anche l'Europa, garantito per tutte e tutti, anche al di là dei contratti collettivi nazionali e nel rispetto di quei contratti, dove non ci sono quei contratti. Perché è evidente che se io, voglio dire, pur di lavorare, devo lavorare con ore, con tante ore al giorno per stipendi miseri e senza, voglio dire, le tutele, non riesco a garantire nemmeno la mia possibilità, come dire, di pretendere i miei diritti, o comunque se c'è un lavoro povero che mi costringe, oltre a lavorare, poi anche, come dire, a non essere sicuro di potermi mantenere, di mantenere la famiglia, è chiaro che questa cosa qui, come dire, pesa. Noi come Forum proponiamo i consigli del lavoro della cittadinanza, cioè proponiamo dei luoghi dove l'impresa si confronti con i propri lavoratori, con le proprie lavoratrici, ma anche con le comunità locali, sul tipo di produzione, sull'andamento delle produzioni, sull'impatto che quelle produzioni hanno sul territorio, sulla vita e sulla salute delle persone. Bisognerebbe rilanciare tutto il tema della cooperazione e della cooperazione sociale, perché questo paese ha una tradizione cooperativa, che è una forma democratica del lavoro, che si è svilita nel tempo in alcune situazioni, ma che rimane un possibile modello su cui reinvestire per ricreare, voglio dire, un'idea collettiva di impresa attenta al lavoro, al profitto, ma anche, voglio dire, al benessere collettivo e ai beni comuni. Eliminare delle forme che sono state introdotte in questi anni sulla flessibilità, per esempio il part-time obbligatorio, voglio dire, rispetto a norme che sono, come dire, state inserite in nome della flessibilità e sono diventate i luoghi dove invece si crea lo sfruttamento, la perdita di potere da parte del lavoro. Ieri non mi ricordo più in che parte d'Italia, se non mi sbaglio sul lago di Como, sono morti due operai egiziani che dormivano nel cantiere, anche con il freddo, che hanno acceso la legna, sono morti asfissiati, sì, dalle esalazioni della cosa. Il datore di lavoro dice, l'impresario, ma io non lo sapevo che dormivano lì, se avevano le chiavi ce l'hanno in tanti. Perché ce l'hanno in tanti? Perché ci sono i subappalti, e nei subappalti molto spesso non vengono tutelate le stesse norme contrattuali che ha la ditta che vince un appalto. Quindi ci sono delle cose concrete che si potrebbero fare subito, che riguardano la norma e la cultura del lavoro di questo paese, e in qualche modo queste norme garantirebbero una restituzione di potere che molto probabilmente influirebbe anche sulla riduzione delle diseguaglianze.
C'è ancora un'altra cosa attorno appunto al lavoro che si impoverisce non soltanto di reddito ma anche di diritti, perché quella mancanza di diritti significa poi sfruttamento, ricatti, minacce. Il clima che regna in quelle condizioni di lavoro, no, è un clima di rabbia, che in alcuni casi poi sfocia nella protesta, nella richiesta di quei diritti negati. In altri casi Morneroli invece appunto finisce in una condizione in cui la salute mentale delle persone viene corrosa, no, da questo lavoro povero. C'è anche questo versante?
Sì, due cose secche su questa domanda. Una che ha di nuovo a che fare con quello che il forum ha detto in questi ultimi 2 anni. Noi, quando è scoppiata la pandemia, come forum abbiamo detto che si poteva guardare per uscire dalla pandemia in 3 direzioni. O il ritorno alla normalità di prima, che sicuramente non ci sta bene, perché era quella normalità che alimentava le cose di cui stiamo parlando, disuguaglianze, povertà, lavoro povero, non tutela dei diritti, perché la pandemia non ha inventato le povertà e le disuguaglianze, ha agito come il lumino dei carabinieri, ha messo in evidenza quello che non andava nella normalità di prima. Oppure, voglio dire, l'altro rischio era quello delle derive autoritarie, cioè di un mancato intervento che come dire, incancrenisse, come diceva adesso lei, voglio dire, i disagi, le difficoltà, l'assenza di un riconoscimento da parte dei centri in ampie fasi della popolazione, quindi con forme di ribellismo, no? Che magari aspettano solo, come sta avvenendo oggi, o l'uomo o la donna forte, o chi propone un nemico opportuno con cui prendersela, no? Perché tanto la guerra, il conflitto sociale, ahimè, è quasi sempre tra ultimi, penultimi e vulnerabili, difficilmente tra ultimi e primi, perché c'è qualcuno che gli dice che la colpa della propria precarietà non sta in un sistema economico che non funziona, ma sta nel magrebino, nel tossico, nella prostituta che è accanto, e quindi, tra virgolette, termine che non mi piace ma lo uso per semplificazione, la guerra tra poveri. Quindi, oppure andare verso un futuro più giusto, centrato sull'intreccio tra giustizia sociale e ambientale e con un'economia che rimettesse al centro non soltanto il mercato e il profitto ma anche le persone. Ecco, mi pare che stiamo andando in un'altra direzione, mi pare che stiamo andando in una direzione di una normalità peggiore a quella di prima e quindi con fortissimi rischi di deriva autoritario, che poi è quello che stiamo vedendo non soltanto in Italia, ma quello che vediamo anche in altri paesi, in Francia, in Svezia, robe del genere. Insomma, una deriva che, come dire, che trasforma in rancore, in pulsione autoritaria, il disagio diffuso del modello economico che nessuno si prende in carico. Dall'altra parte, sulle sofferenze, basta andare in una fila davanti a una mensa per i poveri, in cui in fila a Milano come a Napoli si trovano sicuramente le forme tradizionali del disagio, ma trovi anche il lavoratore povero che va a fare lì un pasto caldo, magari la ragazza sola con dei figli che non ce la fa a mantenere i figli e quindi in qualche maniera deve correre comunque a un pasto gratuito che viene dato nelle mense. Ecco, lì non c'è soltanto il segnale concreto di una povertà che si sta diffondendo sempre di più e che coinvolge sempre di più anche lavoratori e lavoratrici poveri, ma c'è anche un esempio lampante di come si forma il rancore, perché quel giovane uomo o giovane donna che è lì pur lavorando, costretto ad andare lì perché non ce la fa, da una parte non vuole parlare con noi operatori, perché se parla con noi operatori certifica la propria condizione di disagio e non si sente così. Dall'altra parte è molto arrabbiato o arrabbiata, perché davanti a sé a far la fila, la dico male ma la dico per capirci, c'è il tossico, il magrebino che fino al giorno prima riteneva sotto di lui e invece in quel contesto deve aspettare che mangino prima loro di lui e quindi è molto arrabbiato. Noi siamo su una bomba di potenziale conflitto sociale, che questa politica, quando poi agisce in maniera strumentale, è inaccettabile, semplificando il reddito, dipingendo il reddito come la misura economica che va ai poveri furbi e sdraiati sul divano mentre noi lavoriamo, beh, è una politica incompetente, poco coraggiosa, che non sa cosa sta alimentando anche in termini di tenuta della nostra democrazia.
Andrea Morinoli, quello che lei ci sta raccontando fa venire in mente anche il fatto che dal lavoro discendono tante questioni e che quindi forse la questione del lavoro, appunto, non più impoverito di reddito e di diritti, dovrebbe rientrare urgentemente dentro il perimetro delle cose importanti che riguardano una democrazia, no? Perché così ne è uscito fuori. Il punto è quando rientrerà con urgenza dentro quel perimetro che è il perimetro un po' della nostra Costituzione anche, no? Quell'articolo 1 e quella Repubblica Italiana fondata sul lavoro. Voglio andare a chiudere, perché il tempo corre rapidamente, Andrea Morinoli, con una questione che riguarda un appuntamento che è il forum, ma così altre associazioni, poi ce ne citerà lei qualcuna tra un momento, lanciate per il 5 novembre una giornata di mobilitazione contro le disuguaglianze e la povertà. Il prossimo 5 novembre, qualunque sarà il governo che uscirà dalle elezioni di domenica prossima. Morinoli, di cosa si tratta?
Si tratta di una mobilitazione che parte da circa 600 realtà molto radicate sui territori, di movimenti, di auto-organizzazione, di associazionismo, che in questi anni hanno verificato come i saperi, le esperienze, le pratiche, le lotte, i movimenti che sul territorio costruiscono, come dire, alternative al modello liberista, costruiscono appunto ipotesi di future comunità più giuste perché capaci di rispettare ambiente e le persone, non trovano ascolto, non vengono ascoltate dalla politica, tante volte neanche dalla politica, voglio dire, che dovrebbe essere vicina a queste tematiche come quella del campo democratico, progressista e di sinistra. Non voglio essere frainteso, se si leggono i programmi dei partiti per questa campagna elettorale si capisce che c'è una differenza profonda fra destra e sinistra, ma noi abbiamo voluto fare questa manifestazione insieme a tutte queste realtà prima delle elezioni, dicendo qualunque governo ci sarà, perché in questi anni abbiamo visto che tutti i governi sono stati poco attenti a determinate tematiche. E allora, per esempio, con quella manifestazione sul lavoro, sull'ambiente, si dirà che le politiche del lavoro, le politiche di welfare, le politiche di contrasto alla povertà, le politiche di contrasto alle diseguaglianze, le politiche educative, non sono le sorelle minori delle politiche che contano, non sono l'esito dello sviluppo, ma sono il presupposto stesso di un possibile sviluppo giusto, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
Andrea Morniroli, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, quindi questo appuntamento al prossimo 5 novembre, una mobilitazione convocata, come sottolineava lei, già prima delle elezioni, questo appunto per dire chiunque sarà a Palazzo Chigi. C'è una questione su cui chiedere conto in qualche modo dal punto di vista politico. Grazie per essere stato qui con me stamattina, Morniroli, buona giornata.
Buona giornata ancora a lei e a quelle che hanno ascoltato. Grazie mille.
Sono le 11.23, state ascoltando Pubblica, Radio Popolare. Voglio chiudere la puntata di oggi facendovi ascoltare un'intervista che ho registrato qualche giorno fa con lo storico Federico Finckenstein. Che tipo di destra è quella di interpretata da Fratelli d'Italia e dalla sua leader Giorgia Meloni? L'ho chiesto appunto a questo storico di origine argentina che insegna alla New School di New York, l'università che ormai da oltre un secolo è un vero e proprio bastione del pensiero progressista, non solo negli Stati Uniti e in campo filosofico e delle scienze sociali. Finckenstein ha appena pubblicato qui in Italia per Donzelli un libro dal titolo Mitologie fasciste, storia e politica dell'irrazionale. E la tesi del libro è che spogliare l'individuo della ragione, dice Finckenstein, è un'operazione funzionale a creare l'uomo nuovo fascista. E allora partiamo dalla domanda che gli abbiamo fatto, la prima, per iniziare questa breve conversazione: che tipo di destra è quella di Fratelli d'Italia? La risposta di Federico Finckenstein.
Sì, è un'estrema destra, una destra con un'origine fascista, e è una destra che voglia di convincere gli altri che non c'è così.
E questa destra è una destra antiliberale, una destra che critica il neoliberismo oppure no?
Sì, io penso che la sua storia e anche il suo presente, la destra che è rappresentata da Meloni è una destra che è antiliberale, forse che presenta un modello alternativo al liberalismo.
E questo presentare un modello alternativo la mette vicino ad altri esponenti della destra europea. In passato Meloni si era detta molto vicina, ad esempio, ad Orban in Ungheria.
Sì, ma con la differenza che c'è, che nel caso di Meloni c'è un certo origine fascista o anche neofascista. Questo è, io penso che in un senso Meloni più vicina al fascismo che Orban.
Secondo lei che tipo di rapporti è capace di avere questa destra con il potere che riguarda il grande capitale, dell'industria, della finanza?
Io penso che nella tradizione fascista non c'è un problema tra una cosa e l'altra, e no vedo in questo senso, come dire, un atteggiamento differente a quelli dei neofascisti del passato, no?
C'è ancora un'altra cosa che volevo chiederle. La leader di Fratelli d'Italia, Meloni, per riferirsi all'Italia quando lei parla, usa spesso, se non sempre direi, il termine nazione. Non usa mai la parola paese. Qual è la differenza tra nazione e paese? Perché lei usa la parola nazione?
Io penso che lei rappresenta un nazionalismo estremo, no? In questo senso il suo modello è autoritario, è un modello che presenta un legame preoccupante con il passato.
Ancora una cosa, per quanto riguarda proprio il termine nazione, venendo al suo libro Mitologie fasciste, la nozione di nazione è una delle nozioni fasciste che lei dice essere appunto quelle che poi sono attraversate da una rappresentazione mitologica. Insieme al concetto di nazione c'è quello di capo, di potere, di violenza. Che cosa significa che queste nozioni sono la base di un mito, delle fantasie del fascismo delle origini? Stiamo parlando di questo?
Sì, per il fascismo, nella mentalità fascista, nell'ideologia fascista, non c'è una differenza tra i leader, la nazione e il popolo. In questo senso, il fascismo rappresenta una vera fantasia, un mito, una trinità, diciamo, tra quelle tre cose che sono differenti. Questo è anche preoccupante nel senso del culto al leader. Diciamo, è tipico del fascismo e forse è tipico di Meloni, ma perché in questo senso Meloni parla più di lei che di idee concrete, no?
Che cosa vuol dire ricorrere al mito quando parliamo appunto della politica oggi?
Il mito è una fantasia, è forse è una mutilazione della realtà, e questo è un problema quando si parla di politica, perché il mito diventa in questo tipo di politica una forma di propaganda, no di dibattito da idee che sono tipici dalla democrazia rappresentativa. Il modello che rappresenta Meloni è un modello autoritario, anche specialmente centrato nel leader e non nel dibattito o le idee.
Professore, le chiedo un'ultima cosa. Nel suo libro Mitologie fasciste, lei attinge al pensiero di alcune figure importanti sul piano mondiale, lo scrittore Borges, il padre della psicanalisi Freud, il grande studioso della politica come Carl Schmitt, e li intreccia appunto con la lettura del fascismo. Come si tengono insieme questi tre pensatori con lo studio e l'analisi del fascismo?
Sì, i tre pensatori, c'è una sottolineatura del ruolo centrale del mito in la politica, ma per Freud e per Borges questo è un problema, e anche è un problema tipico del fascismo, ma invece per Schmitt quello è, come dire, la meglio cosa dal fascismo, per i fascisti e anche per i neofascisti più recenti, il mito è un elemento centrale della politica, perché rappresenta non un programma particolare, ma i sentimenti e anche forze dell'inconscio che sono più facili da controllare per la propaganda, no?
Un ultimo riferimento è quello del contrasto tra la dimensione irrazionale del fascismo e la ragione, appunto. Il fascismo è irrazionalità, oppure è sbagliata questa affermazione?
No, io penso che è corretta, è assolutamente è una politica della irrazionalità, centrata in la persona, come dire, in la persona del leader o dal leader. In questo senso il fascismo è differente di altri movimenti e ideologie politiche che si centrano alla idea e non al narcisismo, al messianismo da un leader, dal quale si faccia un mito, no? O anche una mitologia.
Professor Federico Finkelstein, io la ringrazio per essere stato con me oggi, anche per la disponibilità a parlarci in italiano. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie.
Sono le 11:28 minuti. Vi ricordo in conclusione l'appuntamento di domenica sera 25 settembre per seguire i risultati elettorali con Radio Popolare. Dalle 21 di domenica prossima all'una la diretta live di Radio Popolare e Fondazione Feltrinelli si svolgerà negli spazi della Fondazione Feltrinelli qui a Milano in via Pasubio al 5, l'ingresso è libero. Potrete poi seguire la serata su Radio Popolare sia sul canale del 107.6 in FM che in streaming su radiopopolare.it e sulla nostra app e anche in video sulla pagina Facebook di Radio Popolare. Tutti i risultati in diretta, le simulazioni sui seggi, i nostri inviati dalle sede dei partiti, gli ospiti che ci saranno in sala e poi anche collegate. Condurranno la serata Lorenza Ghidini e Sandro Giglioli, direttore di Radio Popolare. E poi dall'una in poi la diretta continua con la notturna in radio, condotta da Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso, fino alle 7 del mattino dopo. Allora, con Pubblica noi ci risentiamo poi martedì alle 11 e lunedì Pubblica lascia lo spazio appunto a quello che sarà ancora la lunga coda della diretta di Radio Popolare sul risultato elettorale di domenica prossima. Quindi vi auguro un buon lungo fine settimana, una buona giornata domenica 25 settembre in particolare. La linea adesso va a Ira Rubini, Cult, noi ci risentiamo appunto martedì prossimo con Pubblica alle 11. Ciao a tutti dalle Liguori.